Siete all'ascolto di Ecoradio, io sono Francesco Pompiglio, di fronte a me l'ingegnere Ascanio Vitale. Allora Ascanio, ancora giù la domanda di energia elettrica, meno 2,3% nel 2012. Questa è una buona notizia, cioè stiamo risparmiando energia.
È una buona notizia in termini ambientali, in realtà bisognerebbe capire perché stiamo consumando di meno. Una delle ragioni principali degli ultimi 5 anni del calo della richiesta energetica, specialmente dell'elettrica ma anche del termico, quindi è dovuta principalmente alla crisi economica,
cioè al fatto che ovviamente dobbiamo limitare i consumi, se no poi la bolletta.
Limitiamo i consumi nelle case, ma soprattutto spegniamo le fabbriche, chiudiamo le fabbriche, le teniamo chiuse più a lungo. Non peraltro lo stesso rapporto di quale energia che citavi fa vedere sulla base regionale come sono le variazioni, e la Sardegna è una delle regioni dove il calo è più consistente, dovuto anche allo spegnimento di alcuni impianti. Assistiamo a queste notizie tutti i giorni sui giornali.
Quindi diciamo il carattere della notizia cambia, perché allora non è che siamo virtuosi noi, ma siamo costretti in qualche modo a risparmiare energia. Ma questo per il futuro che scenari apre?
Noi abbiamo in realtà un lato positivo della notizia, c'è, diciamo, il negativo è che in realtà stiamo consumando di meno principalmente per la crisi. Vi è anche un contributo di risparmio che viene dal settore residenziale con le misure dell'efficienza che purtroppo si stanno per chiudere, ma che hanno avuto notevole efficacia, soprattutto nel comparto residenziale privato. La buona notizia è che nel calo dei consumi si è notata comunque un incremento notevole della componente rinnovabile all'interno delle emissioni in rete elettrica.
Quindi mi dici che i consumi che stanno calando sono quelli che derivano da energia fossile, cioè da petrolio, da carbone?
Questo è il segreto di come funziona una rete di distribuzione elettrica nazionale come la nostra, dove c'è una cosiddetta priorità di immissione che viene assegnata alle rinnovabili, per cui l'energia rinnovabile che viene captata nel momento, trasformata in energia elettrica o in altri tipi di energia, nel momento in cui è disponibile. Quindi nel picco di mezzogiorno, che tra l'altro è uno dei picchi più importanti perché è il più alto dei due picchi giornalieri, nel picco di mezzogiorno abbiamo una componente fotovoltaica molto forte che rende molto più economica rispetto al passato la produzione di energia. Nella fascia serale e nelle fasce invernali, per esempio, è molto più forte la componente eolica. L'idroelettrica invece, lo sottolinea anche il rapporto di guadagno, è calata progressivamente, sta calando anno dopo anno, e questo è dovuto direttamente al fenomeno dei cambiamenti climatici. Noi stiamo riducendo l'ammontare di capitale di acqua dolce che abbiamo nei nostri ghiacciai, e quindi anche abbiamo una riduzione dell'utilizzo di questo capitale una volta che scende a valle.
Ecco, questo esempio che ci hai fatto è abbastanza chiaro per spiegare anche perché dovremmo interessarci dei cambiamenti climatici, no? Perché quando parliamo di cambiamenti climatici vediamo le immagini dei ghiacciai, che per quanto sia drammatico vedere un ghiacciaio che si scioglie, in realtà tanta gente fa fatica a fare un collegamento pratico fra un ghiacciaio che si trova nell'Artico e casa sua che invece è a Prati, a Roma. In realtà però diminuire l'acqua dolce significa anche diminuire una delle fonti che fra l'altro in Italia sarebbe anche piuttosto importante come quantità, perché di fiumi ne abbiamo parecchi.
Ne abbiamo parecchi, in realtà di acqua non abbiamo tante, ne abbiamo sempre di meno, perché c'è anche una componente di inquinamento dei vari affluenti all'interno dei fiumi principali italiani che danneggia costantemente la qualità dell'acqua, per cui può essere utilizzata come acqua potabile soltanto fino a un certo punto, quindi cala sempre di più la disponibilità reale dell'acqua, nonostante magari il flusso del fiume cala relativamente di meno. C'è un discorso di connessione diretta tra la produzione energetica così come l'abbiamo impostata oggi, cioè con impianti termoelettrici, grossi impianti a carbone, così come gli impianti nucleari che volevamo, fortunatamente non vogliamo più costruire in Italia. Ebbene, questi impianti sono particolarmente dipendenti dal cambiamento climatico, tanto che nell'estate del 2003, ma anche nelle ultime estati, ci sono stati degli adeguamenti addirittura sulla temperatura di uscita dell'acqua di raffreddamento dagli impianti, che andavano a danneggiare l'ecosistema che poi veniva utilizzato anche da altre catene, quindi tutto il settore dell'ittica, tutto il settore legato all'ecosistema fluviale. Nel momento in cui ne alziamo la temperatura è perché non arriva acqua sufficiente, quindi non si riesce a mischiare a sufficienza con quella più fresca e dobbiamo alzare la temperatura, cosa che sicuramente non fa bene all'ecosistema fluviale.
È evidente ogni volta, diciamo, che tu parli, che comunque tutto sia collegato, no? Cioè, ormai dobbiamo averlo capito, no? Dato per assodato che facciamo parte di un ecosistema, di un equilibrio, quindi tutto quello che noi andiamo a toccare poi produce dei cambiamenti, no? Allora, diminuisce la domanda di energia perché abbiamo, no, necessità, problemi di bolletta, prospezioni, si va nell'Adriatico per cercare il petrolio. Qualcuno allora dice, beh, allora è giusto perché abbiamo bisogno, no, di energia, quindi ce l'andiamo a trovare nell'Adriatico andandolo a trivellare, così almeno abbiamo il petrolio. Perché è sbagliato?
Se dipendessimo dal petrolio che andiamo a estrarre nell'Adriatico o nel canale di Sicilia o dove altro pazzo, posso soltanto definirlo, Clini vuole insieme a Passera vogliono autorizzare, perché è una voce del decreto sviluppo di Passera appena approvato, quindi ci auguriamo che abbiano la decenza di cancellarlo. In realtà quel petrolio basterebbe poche settimane all'Italia, quindi andiamo a produrre, non solo andiamo a installare delle infrastrutture che poi dureranno decine di anni in quel punto, ma la cosa più assurda è che andiamo a fare a intervenire su un ecosistema particolarmente delicato, già sufficientemente devastato, e abbiamo assistito in Louisiana il che significa andare a perforare il petrolio, i rischi che si possono correre. Questo per un ammontare di petrolio che è assolutamente tranquillamente risparmiabile con politiche, con gli stessi investimenti si potrebbe risparmiare, diciamo, più energia di quella che si andrà a produrre andando a investire soldi per la trivellazione.
Dall'altro lato della medaglia, le energie rinnovabili crescono, cresce il loro utilizzo. È una crescita destinata a finire, destinata ad avere, diciamo, una fine breve, oppure è una crescita sulla quale, come dire, possiamo investire nel futuro?
Dobbiamo concepire questa crescita come una transizione. È una transizione costante, ineluttabile, che ci si augura abbia ritmi intensi fino a che, diciamo, non abbia coperto almeno il 75% della nostra produzione nazionale, e siamo ancora lontani. La questione, che riportando prima il discorso della priorità di immissione, è molto importante capire perché le energie rinnovabili hanno una priorità di immissione sulla rete elettrica. Questo significa che nel momento in cui noi andiamo, come dicevi tu prima, a risparmiare energia, il gesto quotidiano che facciamo tutti, così come parallelamente l'impegno che ci possono mettere aziende produttrici di energia e lo Stato nell'intervenire sul parco generativo e sulla trasmissione. Ma ogni kilowattora risparmiato in casa significa un kilowattora in meno di energia fossile, di energia inquinante non sostenibile, in quanto, se dobbiamo fare un esempio molto rozzo per far capire l'idea, se 100 è l'ammontare di energia che consumiamo ogni giorno e 50 è la componente rinnovabile, avendo quella una priorità di emissione, se dobbiamo consumare 60, per esempio, quindi non consumiamo più 100, risparmiamo 40, questi 40 verrebbero tutti dall'energia fossile, quindi introdurremo i 50 rinnovabile che hanno la priorità e solamente 10 dal fossile.
Quindi non è inutile il gesto che noi facciamo, ma non è nemmeno piccolo, cioè non è la classica goccia nell'oceano. A parte che le gocce sono tante, perché insomma siamo tanti, no? Che ormai abbiamo capito o stiamo comprendendo, un po' per la crisi e quindi siamo obbligati, un po' perché comunque la coscienza ambientale sta crescendo nell'opinione pubblica, che questo piccolo risparmio che noi facciamo a casa tutti i giorni comunque ha un'importanza su larga scala enorme, e a quanto ho capito, a quanto, diciamo, interpreto da questi dati, destinata a crescere, perché comunque il mercato delle rinnovabili sta crescendo, cioè si può ancora espandere, non siamo arrivati alla fine, anzi la sensazione è che siamo all'inizio di un percorso.
Siamo solo all'inizio e abbiamo notato come può crescere. Noi abbiamo installato più potenza di quella che noi prevedevamo di installare con gli impianti nucleari, l'abbiamo installata nella metà del tempo, con un costo relativo che in realtà si riflette in bolletta e che è stato dipinto come un costo eccessivo, ma che in realtà rientra nel 7% della nostra bolletta elettrica, che è un prezzo che noi paghiamo da ormai penso 15 anni, se non mi sbaglio, quindi è un contributo che era già contenuto all'interno delle bollette, che già paghiamo da molti anni e che nel passato non era stato riservato come doveva essere alle energie rinnovabili, in quanto la grossa componente di questo finanziamento è finito alle assimilate, quindi agli inceneritori principalmente.
Allora, questo che tu ci disegni, questo con le rinnovabili, è un futuro effettivamente migliore, è un futuro sul quale dobbiamo investire. Qualcuno dirà sì, però è un futuro lento, una transizione per la quale ci vuole tempo. Quali sono i fattori, per esempio, che potrebbero venire dalle istituzioni, da un nuovo conto energia, da un diverso atteggiamento, che potrebbero dare un'accelerata a questo processo, cioè metterci di meno per arrivare a un futuro nel quale inquiniamo di meno, utilizziamo energia verde?
Siamo in una situazione piuttosto complessa, perché noi abbiamo l'Unione Europea con la commissaria Gro Brundtland, l'ex premier norvegese, che adesso ha un piano per l'Europa di grandi canali di connessione a altissima tensione tra grossi impianti generativi, per cui anche gli impianti di cui abbiamo parlato molto tempo fa, di nucleare, l'EPR che è in costruzione in Finlandia, in Francia, quegli impianti nucleari erano proprio nella parola EPR, cioè European Pressurized Reactor. Lo European è proprio per far capire che quelle centrali sono state concepite per distribuire energia in tutta Europa. Quello è esattamente l'opposto del principio di evoluzione del sistema elettrico, ma energetico in generale, del futuro. Se vogliamo parlare di smart grid, se vogliamo parlare di un'evoluzione sostenibile, dobbiamo cominciare a eliminare i grossi impianti di produzione, le grosse linee di trasmissione, e quindi anche con sé non solo l'inquinamento che portano, l'inefficienza totale del sistema, ma anche l'inquinamento elettromagnetico, i costi di manutenzione. Stiamo parlando di un sistema nuovo, molto più agile, di cui magari approfondiremo più avanti, che rende non solo più sostenibile e più efficiente il sistema, ma riduce tutte le dispersioni e localizza la produzione là dove serve.
Quindi, in una parola, se noi parliamo di produzione energetica, piccolo è meglio.
Assolutamente.
Piccolo e ben distribuito. Piccolo, da queste due parole ripartiamo tra poco su Ecoradio insieme a Scanio Vitale. Restate con noi. Siamo abituati a parlare di grandi centrali, di grandi opere, di grandi impianti, eppure sembra che nel campo delle energie, soprattutto delle energie rinnovabili, che sono il futuro, piccolo è meglio. Piccolo è ben distribuito però, vero Ascanio?
Piccolo, ben distribuito e studiato a dovere. La sfida per il futuro non è tanto tecnologica, le tecnologie esistono già, abbiamo già tutto quello che ci occorrerebbe per creare una smart grid, per creare un nuovo sistema di generazione distribuita, e già abbiamo cominciato. In Italia il lavoro che è stato fatto sul fotovoltaico ha una connotazione principalmente di generazione distribuita, in quanto gran parte degli impianti, non della potenza ma degli impianti, sono stati prodotti, sono stati installati sui tetti delle abitazioni. Quindi sono una centrale distribuita invisibile che produce tanta energia.
Allora ti chiedo una cosa, ovviamente questi sono progetti, no, a lunga scadenza. Il problema dei progetti a lunga scadenza è che magari l'entusiasmo iniziale si vada man mano spegnendo, perché vediamo che insomma ci vuole tempo, perché magari dalla stampa, dai media ci arrivano delle notizie cattive che quindi un po' ci scoraggiano, no? Ecco, proviamo invece a far vedere, no, questo orizzonte a chi già adotta questi sistemi così di risparmio, queste piccole azioni quotidiane di risparmio, e a chi ancora non ci crede, a chi ancora è scettico. Qual è l'orizzonte che ci aspetta?
Allora, un orizzonte, devo dire, abbastanza positivo. Io ti dicevo prima, la situazione è complessa perché abbiamo in realtà l'Europa che si è schierata contro. Però è un programma che è partito molti anni fa e che probabilmente, anzi mi auguro, e dovrà essere ridiscusso per riuscire a inserirlo in un contesto di transizione. Quindi è chiaro che non sto dicendo non costruiamo le linee di trasmissione, se ci sono le centrali oggi abbiamo bisogno di energia. È normale capire che in alcuni casi dobbiamo andare avanti, in altri magari si può riprogettare la linea nella concezione del fatto che l'energia, la produzione energetica si sposta e raggiunge i centri di consumo. Quindi lo scenario futuro, diciamo, prima di tutto è introdotto da uno dei pochi primati che abbiamo sull'energia in Italia buoni, che a parte quello della crescita del fotovoltaico e un tempo anche dell'eolico, oggi è gli smart meters. Cioè noi abbiamo i contatori in Italia, abbiamo se non mi sbaglio 34 milioni di contatori installati, che rappresentano uno stato della, siamo la testa di diamante, la punta di diamante dell'Europa su questo, perché abbiamo riconvertito molto rapidamente il nostro sistema di contatori e li abbiamo resi nuovi contatori che molti di noi abbiamo in casa, quelli con la luce rossa che si accende. Ebbene, questi contatori digitali sono già preparati per una rete del futuro, perché già in sé hanno la componente che viene prodotta nell'abitazione, che viene scambiata verso l'esterno, quella consumata e quella invece presa dalla rete. Quindi
quello che tu ci dicevi l'altra volta che riguarda le case intelligenti, c'è una casa che comunque non soltanto ci dice che temperatura c'è, ma sappiamo altre informazioni utili, no? Quanta
non
energia stiamo consumando.
La casa. Perché queste informazioni vengono passate poi a un sistema centrale che va a analizzare i consumi delle abitazioni e riesce a capire dove vi sono dei picchi, dove vi sono delle richieste più alte, dove c'è necessità di intervenire sulla distribuzione, dove invece è la generazione il problema.
Allora, uno dei nodi principali che ti ho detto è: dobbiamo comunque, in ogni caso, anche se puntiamo sulle rinnovabili, anche se il mercato delle rinnovabili cresce, ridurre i nostri consumi. Quello è fondamentale. Allora, è vero quello che diceva Einstein, che la crisi è anche un'opportunità, perché adesso lo stiamo facendo perché siamo costretti, però vediamo anche che è possibile vivere così.
Sì, si tratta semplicemente di cambiare il nuovo modello di consumo e adattarlo a uno schema generativo innovativo. Il modello di consumo in realtà non significa fare un sacrificio necessariamente sul tenore e sul benessere che si ottiene. L'efficienza significa riuscire a ridurre sprechi e dispersioni e quindi a ottenere lo stesso servizio con minore spesa iniziale. Il punto è proprio questo. Una delle, diciamo, nello scenario energetico futuro, una delle connotazioni, come ti ho detto, è la generazione distribuita. L'altra sarà un modello di consumo diverso che sarà facilitato dalla intelligenza che noi stiamo andando a introdurre all'interno dell'intero schema energetico nazionale. Quindi nell'ottica delle smart grid, la casa sarà capace di richiedere energia dalle case vicine o trasmetterla quando c'è un eccesso. Allo stesso modo all'interno ci darà dei dati sul consumo che ci diranno la nostra media giornaliera, settimanale e mensile, come si è comportata la nostra abitazione rispetto a quelle del vicinato, tenendo conto anche di fattori climatici, di esposizione, di piano diverso, una casa al sesto piano consuma di più di una casa al piano terra. Ci sono piccole variazioni, ebbene tutte queste variazioni in un sistema intelligente possono essere normalizzate, che è un termine matematico ma è facile da comprendere se andiamo a capire, per esempio, come ho detto prima, che una casa in cima a un palazzo rispetto di molti piani rispetto alla casa che stai al piano terra consuma di più perché ha una maggiore superficie esposta verso l'esterno, è sottoposta a venti, a un'esposizione del sole, al fresco della notte e quindi disperde di più. Allora a questo punto, se io quella casa la prendo in un modello matematico, considero il consumo non come un valore assoluto ma come un valore da calcolare in funzione del comportamento dell'abitazione,
cioè in funzione di dove si trova, di come è esposta
per cui io posso ottenere un valore di consumo specifico che è un valore normalizzato con cui io posso confrontare tutti i singoli appartamenti e dare un risultato sia all'utente in casa dicendogli guarda che il tuo comportamento è sbagliato, stai consumando di più, quindi sappi che puoi avere lo stesso con meno, c'è qualcosa che devi fare in casa e magari mi consigli anche dove intervenire. D'altro canto, diciamo, tutto questo viene raccolto anche a monte e serve a progettare, adattare con la crescita, l'urbanizzazione, le variazioni che ci saranno anche in futuro, di adattare la rete in funzione alle richieste che variano in funzione delle diverse abitazioni.
Ricordo a tutti voi che siete all'ascolto che potete contattarci tramite la nuova pagina Facebook Ecoradio Diretta oppure intervenire in diretta magari per fare una domanda all'ingegnere Ascanio Vitale al numero 800 029 727. Ve lo ripeto ancora una volta, 800 029 727. Allora, il risparmio però energetico deve cominciare da adesso. Ora immaginiamo di entrare, no, in una casa, probabilmente la vedremo in modo diverso, no, se dobbiamo risparmiare. Quali sono per esempio le cose che tu noteresti già da subito? Cioè dov'è che possiamo andare a intervenire? Mi vengono in mente per esempio le lucette degli standby. Uno dice vabbè, ma è una lucetta piccola, non è che vado a risparmiare su quella. Conta o non conta?
È una lucetta piccola che messa insieme a tante altre lucette piccole, ognuno di noi ne può lasciare anche svariate decine senza nemmeno rendersene conto. Gli stessi elettrodomestici come un televisore, un ricevitore, una radio, un qualsiasi anche trasformatore per un cellulare, staccare la spina dal trasformatore dal cellulare al trasformatore non significa far smettere al trasformatore di consumare energia. Lo notiamo tornando a casa, toccandolo e sentendolo tiepido. In realtà il trasformatore ha due spire, una che diciamo viene alimentata dalla rete e l'altra è quella che trasforma l'energia e la manda al cellulare. Una delle due continua a lavorare perché la corrente continua a passare. Questo è semplice da, diciamo, da avviare come problema. Si può avviare in due modi: da un lato tecnologico, diciamo, di costruttivo, e dall'altro dell'utilizzo. Il costruttivo è già in atto. Non voglio fare pubblicità, ma ci sono grandi produttori di televisori oggi, di quelli LCD, che già di per sé risparmiano di meno il tubo catodico. Alcuni di questi produttori si stanno specializzando in modelli di televisori che consumano meno di mezzo watt come quando stanno in standby rispetto ai 7-8 di un televisore tradizionale.
E questa quindi è la componente tecnologica che si sta evolvendo, quella di cui tu ci parli, per la quale già, diciamo, l'elettrodomestico consuma di meno, sì, di quelli che c'erano prima.
Sì.
Poi qual è invece l'altra componente?
A questa si aggiunge una componente di nuovo modello di consumo come utente, per cui in una smart home dove io ho la necessità di un sistema intelligente che collabori con me e mi aiuti a consumare meno e meglio, ebbene un dispositivo del genere è molto semplice da implementare, oggi già implementato in alcune piattine, alcune multiprese. Ebbene questo sistema non fa altro che capire quando il consumo è sceso ai livelli di uno standby, aspetta un periodo di tempo, capisce che il dispositivo è rimasto inattivo e stacca la corrente a quella presa. Questo sistema può essere centralizzato all'interno di una casa in un sistema intelligente integrato della nuova, la casa intelligente, che gestirà rifiuti, acqua, energia, consumi, benessere in casa, termico, elettrico, eccetera. Quindi all'interno di questo sistema si può inserire un algoritmo che curi lo standby e quindi automaticamente stacchi dalle prese di casa tutti gli apparecchi che sono rimasti in standby.
Allora, inserire questo algoritmo naturalmente rende tutto più semplice e più intelligente, però noi esseri umani, noi cittadini, non abbiamo bisogno dell'algoritmo, abbiamo bisogno semplicemente di capire che se c'è una lucetta accesa ed è inutile va spenta, e non è una semplice lucetta ma è comunque un piccolo consumo che però si moltiplica lavori giorni, mesi, eccetera, e alla fine, in definitiva, oltre a produrre inquinamento, pesa sulla nostra bolletta, cioè poi siamo noi che paghiamo per quel momento in cui diciamo vabbè, è solo una lucetta.
Sì, e tra l'altro non dimentichiamoci che nel sistema così come oggi purtroppo è concepito, cioè il sistema tradizionale di generazione basato su grandi centrali, ebbene la grande centrale ha una bassa efficienza, un tempo si considerava più alta dei piccoli impianti, oggi in realtà è esattamente il contrario, ebbene una grande centrale, una centrale a carbone, ha un'efficienza che se siamo fortunati arriva al 44-45%, il resto finisce in calore. Questo calore molto,
cioè, quindi
spesso...
tu vuoi dire, tradotto, che praticamente produce 100 di energia ma è 44 quella che noi utilizziamo,
100
il resto...
ne accetta, 44 ne restituisce come energia utile,
quindi noi beneficiamo di meno della metà di quello che la centrale produce in termini assoluti,
circa un terzo in alcuni casi. Nelle centrali per esempio nucleari parliamo di un 35% di efficienza media, nelle centrali nuova generazione.
E questo a che cosa è dovuto? Alla dispersione durante
il... È dovuto al fatto che, a parte una centrale nucleare dove è difficile andare a recuperare il calore e darlo nelle vicinanze, perché nelle vicinanze ci si augura non ci sia nulla, ci si augura che non ci sia proprio la centrale, mettiamola così, e nel caso di una centrale a carbone i problemi possono essere simili, perché puoi mettere un comparto industriale vicino e recuperare in cogenerazione il calore, però per le centrali, diciamo, a biomasse è più semplice per le temperature coinvolte, per quelle a carbone è un po' più difficile. Quindi principalmente le grosse centrali termoelettriche non sfruttano il calore, sfruttano soltanto l'energia elettrica che esce, che è molto poca. Allora questa perdita poi va ad aumentare perché c'è una componente di dispersione sulla trasmissione e sulla trasformazione. Quando arriva all'uso finale c'è ancora l'efficienza da affrontare del dispositivo che sto utilizzando, quindi un frullatore di vecchia generazione o un forno, per esempio un forno elettrico delle vecchie case consumava 1,2 kW circa standard. Oggi un forno di classe A ne consuma 750 W, quindi siamo 0,75 contro 1,2, siamo quasi alla metà. Allora, che significa questo? Significa che se io consumo di meno a casa vado a risparmiare una componente che man mano che risale sulla catena e torna in centrale accumula tutti quei risparmi nelle dispersioni che ho avuto in tutta la catena, che diventano alla fine un risparmio enorme. Per cui il piccolo gesto in casa è molto più importante del lavoro che si può fare in centrale per incrementare magari di pochi punti percentuale una centrale con un intervento.
Questo discorso ovviamente è applicabile all'energia elettrica, ma si applica, così come l'abbiamo detto, anche alle altre risorse, all'acqua, al gas.
Si applica persino alla mobilità, lo si vede tranquillamente quando tante volte si parla di car sharing, l'utilizzo di un'auto invece di 11 auto a monte ha tutta una serie di risparmi, perché non è soltanto l'auto o l'inquinamento che esce dal tubo di scappamento o quanto carburante andiamo a bruciare, ma quanto è il consumo delle strade, quanto è l'inquinamento in termini acustici, di stress, di rallentamento della produttività per il traffico. Sono elementi moltiplicatori, quindi questi sistemi non sono sistemi lineari. Se io tolgo uno non è detto che 2 meno 1 faccia 1, potrebbe fare 0,2, darmi molto di meno, quindi i miei problemi possono calare enormemente se io soprattutto negli usi finali vado a rimodellare un nuovo modello di consumo, e quindi do una mano molto più forte di quello che può fare il comparto industriale, che deve lavorare parallelamente.
Ok, allora abbiamo parlato dei piccoli, adesso abbiamo ancora 3 minuti, invece i grandi dal punto di vista delle istituzioni, del governo. Allora, se noi possiamo fare piccole azioni che vediamo hanno un grande peso, immagino però che un governo possa fare invece delle azioni, diciamo, piuttosto più pesanti, no, in termini globali. Ma le stiamo facendo o ne stiamo parlando?
In Italia particolarmente ne parliamo e blateriamo da molto tempo. Si parla, si promette, si fanno piani, si annullano, poi si rimettono, si riannullano. Il schema degli incentivi è stato cambiato. Quante volte abbiamo protestato sull'instabilità di una politica energetica italiana?
Ma Ascanio, è oggettivamente difficile, e immagino di sì, elaborare una strategia nazionale. Però dico, è una difficoltà insuperabile, quindi stiamo combattendo con questa difficoltà o stiamo proprio andando da un'altra parte perché magari ci sono altri interessi?
Mettiamola così in termini ottimi. Scusatemi, la necessità di un'evoluzione del sistema imposta anche dalle variazioni sul mercato internazionale, non soltanto le necessità nazionali, e l'impellenza dell'adozione delle misure internazionali e nazionali sulla riduzione delle emissioni per via non solo dei protocolli di Kyoto e delle multe che possiamo pagare, ma anche di un'efficienza a base in un sistema paese, saranno sicuramente più forti delle pressioni dell'industria che oggi fa per rallentare il processo di transizione verso una tecnologia rinnovabile, e quindi si oppone intrinsecamente alla generazione distribuita, perché significherebbe rendere democratica e partecipativa la produzione energetica, così come tanti altri servizi nella smart city, nel futuro delle smart city, e quindi significa perdere capitale e investire. In realtà, investimenti. In realtà questo non è vero necessariamente, perché abbiamo detto più volte, i comparti industriali in uno scenario futuro devono affrontare un'evoluzione di mercato, devono affrontare il fatto che alcuni dispositivi che oggi sono di loro proprietà diventeranno diffusi, altre tecnologie, ma soprattutto altri servizi potranno rimanere in grandi aziende che serviranno il privato. Quindi, se hanno la lungimiranza che hanno tante altre aziende energetiche nel mondo di cominciare a diversificare le fonti da cui si approvvigionano, investire nella ricerca anche e soprattutto nelle reti distribuite, significa continuare a mantenere quella fetta di mercato, evolversi in un mercato nuovo e facilitare un'evoluzione sostenibile.
Ma tra l'altro, al momento, investire in questa diversificazione non dà anche, come dire, un merito alle aziende che ci credono, anche alle grandi aziende che ci credono, e quindi non parliamo della versione negativa, cioè del greenwashing, ma investirci veramente, crederci veramente in questo futuro, non dà anche a chi usufruisce poi di questi servizi, come dire, una sembianza migliore, no?
Insomma. Sono più di 12 anni che l'Eurispes conduce sondaggi in tutta Europa. In Italia io ricordo la cifra del 2003, che era il 69%, ma è rimasta più o meno invariata, che è la percentuale degli italiani disposti a pagare fino al 15% in più per ottenere un prodotto che abbia garanzie di eticità sociale e di ecocompatibilità sufficienti. Quindi in realtà paga anche in un momento di crisi vendere un prodotto più compatibile con un sistema sostenibile, e la questione è molto spesso l'ignoranza e la mala informazione del sistema imprenditoriale italiano, che difficilmente si aggiorna anche per una questione strettamente di lingua. Io parlo con tanti imprenditori che non parlano inglese, si leggono solo le pubblicazioni italiane, rimangono nel
e quindi
filtro.
Rimangono certo in quello che viene pubblicato in...
non sono a conoscenza di sistemi, di soluzioni, di scelte imprenditoriali, di tecnologie che oggi si affacciano, e soprattutto di esperienze passate di aziende. È quello che io faccio in continuazione nei seminari, che è quello di dire: guardate come tante aziende hanno investito e hanno vinto anche in un momento di crisi, dovreste fare lo stesso pure voi. C'è un atteggiamento culturale di base italiano che ha difficoltà, diciamo, a stravolgere la propria vita, soprattutto in un rischio imprenditoriale, quindi tenta di aggredire mercati ben noti. Però c'è una componente anche che deve arrivare dal governo di incentivazione a questa innovazione. Se io incentivo e faccio ricerca, nel decreto sviluppo c'è qualcosa ma non è sufficiente, dovrei avere un disincentivo, un calo sulle tasse, perché sto investendo in qualcosa di sostenibile. Però quindi l'istituzione, per esempio, in una carbon tax, poi come magari una volta parliamo, aiuterebbe questo mercato andando a inficiare sulle produzioni non sostenibili. Quindi se io compro l'energia, la compro da un operatore che ha un 87-90% di mix non sostenibile, io la pago di più, e a quel punto sono invogliato a muovermi verso il produttore che la produce a costi inferiori, perché non deve pagare la carbon tax, visto che produce da fonti meno impattanti.
Certo, è un problema di lingua. Siamo in chiusura, ma abbiamo proprio 10 secondi. Ma al governo lo sanno l'inglese, sì. Ci sono dei traduttori?
Alcuni sì, diciamo. Non penso che arrivi un granché ai nostri politici. A sentirli parlare, devo dire, mi sembra che non arrivi quasi nulla.
Beh, corsi d'inglese allora. Questa è la strada per l'innovazione. Grazie a Schiena Vitale, alla prossima.
Grazie.